poco più di due anni fa, ho periziato la biblioteca dei nonni di miei amici, nonni tedeschi, e ho trovato questo fascio di fogli dattiloscritti con una firma curiosa, Sandor Weltmann, che è chiaramente uno pseudonimo perché è uno dei nomi del dottor Mabuse. Secondo me è stato scritto negli anni fra le due guerre, comunque sicuramente un termine a quo è quello del cinema espressionista tedesco che influenza un po' tutto il libro. È un racconto gotico, se vogliamo proprio dargli un'etichetta, e anch'io ne sono rimasto affascinato. Poi, dato che parlo il tedesco peggio di un cane lupo, ci ho messo più di due anni per tradurre 100 paginette, ecco, 100 paginette di libro, però mi ha colpito molto di questa storia, intanto il giocare con il genere gotico travalicandolo, poi questa ambientazione già allora retrodatata, perché l'azione si svolge nel 1888, che è, ricordiamolo, l'anno dei delitti di Jack lo Squartatore. E si svolge dove? In una città del Baltico, probabilmente, in una città di lingua tedesca del Baltico, che potrebbe essere Lubecca.
Sì,
diciamo altro? No.
Potrebbe essere Lubecca, ma la sensazione è che ci siano tanti elementi, no? Ne abbiamo avuto occasione in una precedente conversazione di dire che forse ci sono anche elementi di altri luoghi, così come ci sono molti elementi che arrivano dal cinema, che potrebbero darci qualche indizio su chi è Sandor Weltmann.
Sì, indubbiamente, fino appunto dallo pseudonimo scelto, il cinema espressionista tedesco è presente. L'arrivo, adesso non vorrei anticipare né la trama né alcuni snodi fondamentali, però l'arrivo di questo personaggio dal volto grifagno su una nave ancora di quelle miste vela vapore nel porto ricorda molto l'arrivo di Dracula, del conte Dracula, nel film Nosferatu.
Per forza, Murnau, come dire, la legge.
Sì, fra l'altro su Murnau, come scrivo nella postfazione, c'è un riferimento esplicito in una delle date, insomma, quindi è un libro dalle forti stratificazioni culturali, però in questo che potremmo quasi vedere come un gioco di scacchi fra potenze sovrumane che hanno nell'umanità il loro campo di battaglia, credo che il lettore possa godere la storia anche senza questi scavi o queste analisi sui riferimenti intertestuali o multiculturali, che però sono molto forti, certo.
Questo straniero, che è accompagnato come si conviene, insomma, da un servitore sinistro, perché insomma, se no non saremmo nel 1888, insomma, se non avesse anche un servitore dall'aspetto sinistro, è un ricordo che ne stimola molti altri, perché appunto, visto che è retrodatata la narrazione del nostro, ovviamente si presume che in qualche modo lui affondi non solo nella fantasia, ma forse anche in qualche ricordo, ma appunto, come dicevamo, ne stimola tanti, ne stimola anche alcuni letterari oltre che cinematografici.
Sì, certo, intanto viene in mente il famulo più famoso della letteratura tedesca, Mefistofele, insomma, no? Ci potrebbe essere un Mefistofele travestito da Faust, e comunque questa coppia servitore-padrone, che nella letteratura di lingua tedesca ricorre sovente, rimanda poi anche a certi classici dell'orrore britannico di lingua inglese. C'è da dire una cosa, quello che a me ha più colpito nel libro è il discorso sul male, perché se dovessimo così sunteggiare nello slogan di una fascetta editoriale, una città è il male proprio con la M maiuscola, il male che non ha aggettivi. E anche se io non condivido pienamente le teorie di un Lorenz o di un Tinberger che limitano all'etologia, all'analisi etologica, al comportamento umano, è vero che l'uomo è l'unico essere vivente che porta l'aggressività infraspecifica, cioè verso gli appartenenti alla sua stessa specie, sino alla morte. Allora, un uomo che uccide un uomo è il male assoluto. Un uomo che uccide un uomo giustifica l'esistenza di milioni di uomini che uccidono milioni di uomini, cioè la guerra. Noi, l'umanità ha trascorso la maggior parte del suo tempo in guerra, non in pace. Noi che apparteniamo alla generazione nata all'ombra del fungo atomico di Hiroshima e all'ombra dell'orrore assoluto dei campi di sterminio, abbiamo visto sempre la guerra come un male assoluto. Oggi già non è più così. Le reazioni sono diverse, questo mi spaventa molto, e mi sembra che in questo senso, pur essendo un racconto di fantasia, pur giocando con generi, come dire, generi ben codificati, questo racconto ci possa anche porre delle domande più inquietanti sulla nostra vera natura.
Questo certamente, insomma, la città è il male, giustamente la città prescelta è una città che ci immaginiamo particolarmente adatta a descriverci questo tipo di oscillazione continua che solo l'umanità in qualche modo vive, ma non c'è proprio nessun modo per riuscire ad avere qualche dettaglio in più su questo autore misterioso?
Ma io non ci sono riuscito, poi non so se qualche lettore più acuto di me trova dei riferimenti interni, perché il personaggio chiaramente era anche un cultore di letteratura spagnola e portoghese, è vissuto sicuramente fra le due guerre mondiali per tutta una serie di click lessicali che io ho cercato di rendere nella traduzione, conservando questa patina un po' anticata che è già nell'originale. Ad esempio lui a un certo punto non dice Einhorn, ma dice Einhorn, cioè non usa il nostro unicorno, ma un termine aulico che io rendo con liocorno. E così per molte altre spie, no? La casa e la magione, queste cose un po' anticate, perché chiaramente è un autore del Novecento, l'uso stesso degli pseudonimi cinematografici che sono usati per tutti i personaggi, questa è un'altra cosa abbastanza curiosa. Fanno pensare a qualcuno che deve avere anche un po' lavorato forse nel cinema o quantomeno essere stato un cinefilo appassionato in quegli anni.
Comunque non è un manoscritto, è un dattilo scritto.
È un dattilo scritto, sì, è un dattilo scritto. Infatti non è il famoso manoscritto nella bottiglia. Fra l'altro io ho molto apprezzato questa scelta di copertina con questo particolare di un dipinto di Friedrich. Sì. Che viene proprio dallo stesso museo che nel racconto è esplicitamente citato a proposito di una suggestione di immagine, che è quella dell'Isola dei Morti di Böcklin. Comunque, detto così, sembra che noi stiamo presentando al pubblico una cosa per palati extrafini.
Poi le cose per
palati estrafini possono essere apprezzate anche dai palati normali, come insegna il pâté de foie gras.
Sì, sì, o come insegnano altre specialità anche italiane, insomma, non solo francesi, ma
certo.
Al di là di questo, sì, Caspar Friedrich devo dire che è stata la zampata finale data dalla casa editrice per evocare tutto l'evocabile e anche l'inequivocabile, per cui a questo punto io mi rassegno e rilascio agli ascoltatori la possibilità di farsi vivi se sanno qualcosa di Sándor Weltmann, che dir si voglia, secondo se che si usi la pronuncia tedesca ungherese, perché secondo me può essere che qualcuno si faccia vivo e dica, così come è accaduto di rinvenirlo in una biblioteca antica di una signora defunta, che nelle sue parentele questo nome ricorre.
Ah, sarebbe una cosa molto interessante.
Stupefacente ma non impossibile.
Stupefacente, sì, ha trovato una bella formula, stupefacente ma non impossibile. Faremo una festa in quell'occasione.
Grazie Hans Tuzzi, a risentirci.
Grazie a voi, come sempre.